San Francesco di Paola. Era fatto così. Lui diceva la verità anche ai re, nuda e cruda. Toccò una volta a Ferdinando di Napoli, un giorno che gli stava consegnando con un sorriso mellifluo un sacchetto di monete d'oro per aiutarlo a costruire i suoi conventi. «Fareste meglio», gli disse Francesco Bruciapelo, «che questi soldi li restituiste ai vostri sudditi, ai quali li avete rubati con tasse ingiuste. Dio non sa che farsene di queste elemosine, sangue succhiato alla povera gente». E presa una moneta con tre dita, facendo pressione col pollice, la spezzò, lasciando di stucco Sua Maestà, che ebbe la netta impressione di veder sgorgare da quei due pezzi d'oro alcune gocce di sangue. Toccò pure a Carlo VIII, quando andò a trovarlo nella sua cella, con l'animo di chi va a curiosare in un baraccone da fiera. Bisogna dire che Francesco era già famoso per i prodigi che operava. Non gli aprì neppure la porta, e per quanto il re sbirciasse tra le fessure di quelle assi sgangherate e rattoppate, non ebbe la soddisfazione di vederlo, merito certamente del sole che fuori picchiava, rendendo buio presto l'interno. E bisogna vedere che razza di bicipiti Francesco possedeva sotto quella specie di sacco che vestiva. Se ne accorsero tre robustoni che stavano scavando per le fondamenta di una chiesetta. Gli «Oh, issa!» prolungati non riuscivano a far smuovere di un dito il grosso macigno che sarebbe stato più utile qualche metro più in là. Un po' infastidito per il rallentarsi del lavoro, Francesco attanagliò quel masso con le sue braccia e da solo lo spostò. Poi, passandosi il dorso della mano sulla fronte, fissò con un certo cipiglio i tre operai, quasi a dire «ci voleva tanto». Un giorno era di umore alquanto nero perché un suo frate se n'era andato per i fatti suoi. Si sarebbe mangiato le dita dal dispetto se non avesse trovato subito il sistema di rimpiazzarlo al convento. Un sistema di libero poco ortodosso da non seguire che in casi eccezionali. Ma quella evidentemente doveva essere la volta buona, poiché ebbe successo. Insomma, mentre Francesco cercava di contenere l'indignazione per quel traditore di Dio, vide avvicinarsi al convento un certo Giovanni della Rocca, conosciuto nel circondario per la vita scandalosa. Veniva solo per bere una sorsata d'acqua, ma Francesco diede ordine al portinaio di farlo entrare in una camera e di rinchiudervelo, assicurando la porta con un buon catenaccio. Quel poveraccio, che già sopportava i frati come il fumo negli occhi, ebbe modo di vomitare contro di essi per ore e ore tutte le ingiurie registrate nel suo dizionario personale e di inventarne ancora delle altre, finché, visto che i frati dovevano essere sordi, s'addormentò per rifarsi nuove energie. Si dice che abbia visto in sogno dei vermi schifosi uscire dal proprio corpo. E può anche darsi, ma il fatto certo è questo, che non uscì più dal convento, perché lui stesso pregò Francesco di accoglierlo tra i suoi frati. Era fatto così dunque questo Francesco. Effettivamente non ragionava come gli altri, si direbbe piuttosto che agiva ascoltando una voce dentro di sé. E lui questa voce la sentiva. E sapeva che veniva da Dio, tanto più che nato nel paesetto di Paola, in Calabria, pare che sia cresciuto senza minimamente supporre che esistessero le scuole. La prima cosa che imparò da suo padre, forse, fu l'esistenza di un periodo dell'anno chiamato Quaresima, e che Quaresima era sinonimo di digiuno, poiché suo padre, anche lui, era fatto così che le sue devozioni personali dovevano in famiglia praticarle tutti, grandi e piccoli. E succedeva allora che quando meno te l'aspettavi, ma era sempre tra febbraio e marzo, entravi in cucina per sederti a pranzo e invece di un buon minestrone dovevi sorbirti e digerirti tutto il rosario. Ciò voleva dire, e Francesco ormai lo capiva al volo dopo l'esperienza del primo anno, che per 40 giorni avrebbe fatto lavorare i denti soltanto la sera. Francesco ci prese gusto, tanto che ogni anno aspettava la Quaresima come una festa. Forse perché a casa sua tutti si volevano bene e ritrovarsi assieme a mezza giornata col rosario in mano. Ma neanche Francesco avrebbe potuto spiegare perché era così bello. La mamma scandiva: il primo mistero è per le anime del purgatorio. Ave Maria. Peccato che i grandi abbiano poca immaginazione e non riescano a raffigurarsi né le anime né il purgatorio. Per Francesco, invece, era come volare in un mondo favoloso, eppure reale, e quasi ne sentiva la presenza. Non smise più di dire il rosario, almeno una volta al giorno, per tutta la sua vita, anche se finita la quaresima riprendeva volentieri a mangiare a quattro ganasce ad ogni pasto, più qualche supplemento extra. Quando toccò i 13 anni, quei bravi genitori te lo spedirono dritto dritto nel convento francescano più vicino per fargli vestire il saio. Che lui fosse proprio d'accordo con questa decisione non sembra che lo si possa affermare, ma la mamma riuscì a convincerlo raccontandogli un fatterello che risaliva alla sua nascita. Francesco, a dirlo in breve, quando aveva aperto gli occhi alla luce del giorno, l'aveva vista con un occhio solo, perché l'altro era piuttosto in cattivo stato. E la mamma fece allora quello che tante mamme fanno, pregò San Francesco di Assisi di guarirlo e fece il voto che, se fosse stata esaudita, avrebbe fatto indossare il saio almeno per un anno a suo figlio. Sta di fatto che l'occhio guarì completamente e così, 13 anni dopo, eccoti Francesco in convento. In fondo quella vita non mi dispiaceva perché faceva di tutto, da sagrestano a infermiere, da magazziniere a cameriere, e se la cavava anche bene. Ma appena trascorso l'anno e soddisfatto il voto della madre, pensò bene di andarsene, perché sentiva che non era la sua strada. Quale fosse di preciso, però, non lo sapeva, e forse per questo andò a zonzo per l'Italia visitando un convento dopo l'altro. Finché un giorno trovò una soluzione provvisoria che nella sua immaginazione gli permetteva una libertà sconfinata. A picco sul mare, nel cavo di una roccia, gli fu sufficiente scavare un pochino in profondità per allestirsi una specie di nascondiglio, o meglio, una tana prefabbricata. Fu la sua residenza per anni e vi passava gran parte della giornata a guardare il mare e a pregare Dio. E quando sentì che Dio era penetrato nella sua vita come l'unico oggetto del suo amore, quando si convinse di essere nient'altro che uno straccio d'uomo, l'ultimo delle creature, imboccò finalmente la sua strada. A servizio degli uomini, con un esercito di frati che volle chiamare minimi. E sapendo che così serviva Dio stesso, Francesco pensò che non sarebbe stato male presentarsi a lui con un blasone nobiliare. Lo si può ancora vedere oggi. Su campo azzurro spicca in oro la parola carità, dopo quasi 600 anni.